Benvenuto negli studi di Tempo Radio, lo diamo ora a Francesca Ceruti, consigliere regionale di Regione Lombardia ovviamente. Benvenuto negli studi di Tempo Radio.
Grazie, grazie dell'invito e un saluto a tutti i vostri radioascoltatori.
Allora, noi gli ascoltatori li invitiamo ancora a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339. Per chiamarci invece il numero da fare è lo 0376-631709. E poi ancora siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, su YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, cominciamo col fare un po' il quadro della situazione per quanto riguarda la Regione Lombardia. Come sta la Regione Lombardia? La febbre c'è?
Allora, la Regione Lombardia sta un po' soffrendo come tutte le regioni italiane, ma anche come quello che è il sistema oggi mondiale pandemico, che sta mettendo in difficoltà un po' tutti. Io in particolare vengo anche dalla provincia di Brescia, e dalla settimana scorsa, con le ordinanze del presidente Fontana, è stata inserita all'interno della zona arancione rafforzato, proprio perché abbiamo avuto terza ondata, quindi un picco che sta, diciamo, preoccupando soprattutto per quanto riguarda il discorso legato alle varianti del Covid-19 rispetto alla malattia che si era manifestata inizialmente un anno fa. È evidente che il lavoro, l'attività che viene portata avanti dalla regione è quello di una rincorsa continua per cercare di arginare il virus il più possibile. Quindi tutti i provvedimenti che vengono messi in campo sono consapevole del fatto che magari molti cittadini facciano fatica da un lato a digerirli, piuttosto che magari a comprendere le tempistiche molto rapide con i quali vengono attuati, ma c'è da dire appunto che, essendo una rincorsa, dobbiamo cercare appunto di trovare quei provvedimenti più opportuni nei tempi più rapidi possibili. E abbiamo imparato in quest'ultimo anno che, a parte i vaccini, che sono iniziata la campagna vaccinale, il metodo per scongiurare il contagio è proprio quello legato all'evitare, diciamo, i contatti con le persone. Quindi le chiusure purtroppo si stanno rivelando lo strumento opportuno.
Abbiamo i dati, abbiamo letto, cioè non è che li abbiamo noi, ci è capitato di leggere i dati, per esempio, proprio addirittura su anche le infezioni più comuni, tipo raffreddore, influenza, eccetera, che sono crollate proprio come percentuale in questo periodo, proprio perché evidentemente è un modo per. E poi ancora.
Sì, poi diciamo che uno degli impatti che in questa settimana soprattutto sono stati forse meno digeriti bene è stata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Voglio fare una distinzione tra quelle che sono due diciamo ordinanze diverse: quella che è stata emessa la settimana scorsa, martedì scorso, che ha avuto efficacia fino a due giorni fa, e quella che appunto prevedeva la chiusura di tutte le scuole, compresi i nidi. Mentre diciamo che a fine settimana, a seguito di un ulteriore confronto, una valutazione di tutti quelli che sono i dati numerici, è emersa la possibilità, diciamo, di allargare un attimino quella che è la maglia, tant'è che i nidi oggi sono stati riaperti. È evidente che io parlo anche da mamma, ho una bambina di 4 anni, mi rendo conto come sia complicato gestire la giornata di un bambino piccolo da un giorno all'altro che non va più a scuola. Non tutti hanno la possibilità e la fortuna di portarli dai nonni, c'è chi si deve arrangiare, c'è chi deve prendere magari delle babysitter, quindi comunque spendere dei soldi, oppure addirittura deve stare a casa.
Sì, anche perché tra l'altro se poi il bimbo è piccolo veramente, cioè serve anche una babysitter qualificata, non è che uno si possa improvvisare. Io non saprei cosa fare con un bambino di un anno, francamente, o anche.
Diciamo che ci sono diversi enti, diversi comuni che hanno al loro interno proprio degli elenchi di babysitter, ma una delle difficoltà che mi è stata rappresentata, e la comprendo benissimo, la condivido, è proprio quella che sono magari tanti che hanno poca esperienza e che quindi comunque, diciamo, potrebbero fare un po' di esperienza su bambini un po' più grandi. Quindi trovare anche una persona qualificata su un bambino magari piccolo, su un neonato, effettivamente non è semplicissimo. Però dobbiamo anche dire che c'è la possibilità di affidarsi a professionisti, perché comunque sappiamo che ci sono tantissime anche babysitter qualificate. Poi ripeto, il discorso anche economico, il fatto magari di lavorare di meno, che si prende di meno, ha reso reso tutto comunque più complicato. Io sinceramente faccio sempre un appello legato proprio a un discorso di salute, che penso che in questo momento debba avere la priorità su tutto. Sempre la mamma, immagino che piuttosto che dover avere anche il sospetto che i bambini possano essere fonte di contagio, ma anche loro stessi contagiati, sappiamo benissimo quali sono tutte le procedure che si devono mettere in campo per poi farli reinserire, diciamo, nella società, e il tampone piuttosto che altro. Insomma, io sinceramente preferirei comunque tutelarli in questo momento e blindarli, e dopo, superato il momento, riapriremo le scuole e cercheremo di recuperare il tempo perso. Poi mi rendo conto che non è semplice.
Bisogna sempre ricordare che stiamo vivendo un periodo storico, no? Che sarà riportato un giorno. È chiaro che le difficoltà ci sono, insomma. E quindi posso chiedere un'altra cosa? Adesso invece andando sul... lei parlava di bambini adesso, no? Ecco, voi avete discusso invece su un provvedimento di interruzione di gravidanza, una mozione, qualcosa del genere in regione?
Sì, noi abbiamo da poco discusso, una settimana fa, un progetto di legge, il PDL 76 di iniziativa popolare. Come ho detto nel mio intervento in aula, ritengo che sia stato uno dei principali momenti di massima espressività di quello che è il principio di democrazia, perché quando in un'aula di un consiglio regionale come quello della Lombardia, che è la terza camera italiana, arriva un provvedimento di iniziativa popolare, io penso che sia non solo un successo, ma anche la dimostrazione che c'è quella vicinanza, appunto, tra quelli che sono gli amministratori e quelli che sono i cittadini che vogliono essere coinvolti nella vita amministrativa. È un provvedimento che chiedeva appunto di andare nella direzione di fare delle modifiche o comunque delle applicazioni particolari, specifiche, con degli interventi, delle misure particolari nei confronti appunto dell'interruzione della gravidanza. Io ho fatto un intervento in aula su questo provvedimento, che era un provvedimento che andava un po' in una direzione diversa rispetto a quella che la maggioranza, diciamo, vuole sostenere e portare avanti. In particolare la maggioranza vuole dare importanza a quelli che sono tutti i centri di accoglienza alla vita, i CAV, che sono, diciamo, un punto di riferimento per tutte quelle donne che vengono a conoscenza di aspettare un bambino, e come ho detto in aula, che sia una qualcosa di, diciamo, sperato, di aspettato oppure di inaspettato, sicuramente porta un grandissimo cambiamento all'interno della vita di una donna, e soprattutto anche molti pensieri. E quindi è evidente come ci siano delle donne che si possano trovare in una situazione di difficoltà, che non sappiano come comportarsi, non sappiano cosa vogliono fare, diciamo, di questo nuovo nascituro, e quindi riteniamo che questi centri di accoglienza debbano essere assolutamente sostenuti per poter dare un supporto psicologico, morale, ma anche fisico, anche a tutte quelle donne che hanno appunto, diciamo, qualche dubbio.
Certo. E quindi comunque il provvedimento non è passato, la proposta non è passata.
Il provvedimento non è passato, ma con un forte impegno da parte della maggioranza, che è quello di rimettere appunto mano a tutte le normative legate appunto ai CAV, per cercare di dare dei centri che siano ancora più punto di riferimento per le donne che aspettano un bambino.
Certo, quando Francesca Ceruti di Regione Lombardia ha detto che la terza camera, quella il Consiglio regionale lombardo, è perché essendo la Regione Lombardia, avendo un sesto, mi pare, degli abitanti di tutta l'Italia, è la regione più grande, più numerosa, e quindi va da sé che dopo Camera e Senato, no? Giusto. Allora, per quanto riguarda invece il discorso della sicurezza stradale, anche voi avete previsto un contributo, giusto?
Allora, è proprio stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il bando che dava la possibilità ai comuni sotto i 30.000 abitanti di presentare un progetto che potesse dare la possibilità di fare, di allestire degli interventi legati alla sicurezza stradale.
Sì.
E diciamo che sono stati finanziati 76 comuni, sono state presentate più di 300 domande, per ora abbiamo ammessi e finanziati i 76 comuni che dicevo. Poi non è la prima volta che Regione Lombardia va a rimettere fondi in, in bandi che sono stati diciamo pubblicati e che trovano una grande partecipazione da parte degli enti locali, quindi auspico che questa graduatoria possa essere magari più avanti anche scorsa. Diciamo che tra questi comuni ce ne sono molti bresciani, ma ce ne sono anche molti mantovani, anche vicino qui alla zona, tra Mantova, cito Casal Romano, Casaloldo, Medole, piuttosto che abbiamo Desenzano, Carpenedolo, Milzano, sul Bresciano. Sono interventi molto importanti, dicevo prima, perché penso che dimostrino la vicinanza di Regione Lombardia a quelli che sono i sindaci e gli amministratori locali in generale. La mia precedente esperienza da sindaco mi ha insegnato quanto sia difficile e complicato amministrare soprattutto un piccolo comune. Magari chi non ha avuto questa esperienza,
certo,
può pensare che amministrare un piccolo comune sia cosa semplice, nel senso che piccolo potrebbe essere sinonimo di pochi problemi, ma in realtà non è così, anzi più il comune è piccolo più bisogna darsi da fare, e tante volte quello che manca non sono le idee, non sono la volontà di portare avanti dei progetti, ma sono i soldi per concretizzarli. E quindi credo che quando Regione Lombardia metta in campo risorse importanti come questi dia una mano, un contributo
veramente importante. Allora fermiamoci un attimino con Francesca Ceruti, consigliere regionale di Regione Lombardia. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte con Francesca Ceruti, consigliere della Regione Lombardia. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Lei mi diceva che si trova nella commissione. Che commissione si trova anche?
Io sono sia nella commissione seconda affari istituzionali e sicurezza, sia nella commissione sesta ambiente e protezione civile.
Ambiente e protezione civile, e infatti lei ha a cuore tra l'altro qualche cosa che riguarda Capriano del Colle, no, giusto?
Sì, diciamo che la questione legata alla ex discarica raffineria metallicata, sì, di Capriano del Colle in provincia di Brescia è venuta un attimino agli albori in questo ultimo periodo, proprio per il fatto che si stanno verificando delle problematiche molto importanti legate alla questione della cesio 137, del potassio 40, che sono prodotti radioattivi che stanno percolando diciamo da dei silos che ormai sono diventati pieni. Io ho deciso di portare una mozione in consiglio regionale che è stata approvata, sì, un paio di giorni fa all'unanimità, quindi da tutto il consiglio regionale, con la quale sostanzialmente abbiamo unito la voce del Consiglio di Regione Lombardia, ma anche della Giunta e del Presidente, a quella del Prefetto, della Curatela e delle amministrazioni locali che stanno lavorando sul territorio, per cercare di fare in modo che vengano stanziati dei fondi che sono assolutamente indispensabili e necessari per la messa in sicurezza di questo sito contaminato. Io sono molto diciamo interessata a tutte quelle che sono le tematiche ambientali, anche perché ritengo che i temi di ambiente e di salute vadano di pari passo, e quindi se noi riusciamo a tutelare l'ambiente tuteliamo anche la salute dei cittadini. Sono molto soddisfatta dell'approvazione all'unanimità di questa mozione, anche perché ho visto l'assessore all'ambiente Cattaneo che si è preso a cuore la questione, e credo che, e spero, auspico che dopo quasi 30 anni che questo problema è sul territorio possa davvero adesso ingranare la marcia e,
certo,
portare a casa questi 5-6 milioni che oggi sono necessari per mettere in sicurezza il sito.
Tra l'altro, peccato che l'unica collina che c'è in zona, che è il Montenetto, sia stato imbottito.
Infatti,
proprio,
esatto, si trova proprio in una situazione, in un luogo dove abbiamo veramente una perla e quindi va tutelata il più possibile.
Veramente. Le leggo i messaggi, va bene? Sono tantissimi, quindi sono più di 15 sicuramente. Quindi glieli vado a leggere.
Prego.
Se vuole aggiungere qualche cosa, lei comunque lo dica tranquillamente, poi magari parliamo anche degli hub, che so che voleva accennarne.
Sì.
Allora, vorrei chiedere al sindaco, no, vabbè, questo c'era già, il PD invece che urlare deve lavorare con la giunta, dice Erika. vabbè.
Beh, ma noi rispettiamo le opinioni di tutti.
Allora, va bene. Poi ancora, grazie perché la regione ha sopperito lo Stato, dice un altro messaggio.
Beh, ringrazio io il cittadino che ha anche la bontà di comprendere lo sforzo che è stato fatto in questo ultimo anno pandemico, in cui all'inizio quasi il presidente Fontana, che è stato il primo a indossare una mascherina, era stato preso in giro e sbeffeggiato, e invece ci siamo trovati come regione a doverci muovere dotando di mascherine, dotando di tutti i DPI, quando vi era uno stato di emergenza dichiarato dallo Stato e quindi tutte le attività sarebbero dovute essere messe in campo e coordinate proprio da un governo centrale. Quindi ha perfettamente ragione la nostra ascoltatrice.
Poi qua invece, allora, la Pirassina non è una discarica, è una ex cava qua di Castiglione, se non lo sapesse.
Sì, sì, conosco anche quella situazione.
Benissimo. Poi quando riaprirà Draghi, ora che non c'è più Conte? Vabbè, ma queste sono che cosa vuole, se vuole rispondere, altrimenti andiamo avanti. Ecco, ma Ceruti, mandate via i clandestini, va bene. Poi ancora, perché la Lombardia però continua a collezionare figuracce? Ha visto le percentuali delle vaccinazioni? Punto di domanda. Io non so qua.
Allora, io comprendo tutto quello che possa essere, diciamo, il malcontento e il malumore. C'è un problema, che è un problema reale e oggettivo, che è quello che non arrivano fisicamente i vaccini sufficienti. Quindi oggi c'è una corsa al vaccino, tutti giustamente vogliono essere vaccinati, vogliono essere vaccinati per primi, ma è evidente che se in Lombardia abbiamo 10 milioni di abitanti e arrivano qualcosa come 200.000 dosi alla volta, è difficile poter accontentare tutti.
I numeri sono
adesso questo. Noi sappiamo che c'è questo nuovo vaccino della Johnson & Johnson, quindi che si aggiunge agli altri tre che sono stati comunque ammessi dall'AIFA, e quindi confidiamo davvero che le dosi possano comunque arrivare con dei quantitativi che siano superiori rispetto a quelli sino ad oggi.
Poi sa che da San Gerardo di Monza, che è in Lombardia, è iniziata la sperimentazione di un vaccino che pare che sia migliore di tutti gli altri messi assieme, tra l'altro, sa, no?
Sì, lo so anche perché nel mio gruppo, che è il gruppo Lega, che magari non l'ho ancora menzionato, è un gruppo di consiglieri che si danno tutti davvero tanto da fare, c'è un consigliere, un dottore, un medico di Monza, il dottor Mariani, che saluto se ci sta ascoltando, e lui proprio ci ha illustrato quelle che sono, diciamo, le evoluzioni di questo vaccino, e so che sono state anche portate all'attenzione della vicepresidente, e quindi i focus sono sicuramente tutti accesi, i riflettori sono puntati nei confronti anche di questo nuovo vaccino.
Anche perché è un vaccino a DNA e che può funzionare anche contro le varianti, cioè, per cui è particolarmente...
È molto importante.
Ancora una volta facciamo scuola. Allora, scusi Ceruti, no, questo gliel'ho appena letto, vediamo ancora... I bandi regionali da chi li fate scrivere? Ho chiesto anche la consulenza di un avvocato e di una professoressa italiana che sono inorridite. Vabbè, insomma, i bandi è vero che sono spesso, ci si lamenta della loro difficoltà di comprensione, ma non solo quelli regionali,
Allora, diciamo che il lavoro anche di noi consiglieri è quello proprio di portare quelle che possono essere delle limitazioni, delle difficoltà a volte di bandi, che oggettivamente possono magari essere scritti in un modo che possa non risultare comprensibile. A volte sappiamo che anche le tempistiche, non sempre è facile starci dentro proprio per la repentinità con cui escono. Come sempre è tutto migliorabile, quindi si sta lavorando anche nella direzione di fare in modo che si diano degli strumenti che poi possano essere oggettivamente utilizzati, anche perché le risorse ci sono e sarebbe uno spreco, diciamo, non poter partecipare al bando perché non si è compreso come si poteva fare, perché sarebbero soldi che poi non vengono utilizzati.
Certo. Allora, leggo due messaggi per volta, sono tanti, altrimenti non facciamo in tempo. Ceruti, lei, avendo gestito il suo comune per due mandati, merita di essere assessore regionale, ma lei va a Milano in treno perché è una schifezza, dice, venga a Mantova a prenderlo, dice Giorgio di Curtatone. Spesso per chi va a Milano da Mantova ha dei problemi proprio di interruzione di linea, cose di questo tipo.
Allora, Giorgio ha ragione, nel senso che quella che è la viabilità sui binari assolutamente va migliorata. Io adesso, per ragioni ovviamente più di sicurezza, vado a Milano in macchina, ma ho sempre preso il treno e conosco la situazione e sicuramente ci stiamo muovendo anche per cercare di migliorare questa cosa. Voglio portare, diciamo, quella che è una notizia che magari non è ancora di attualità. Comunque l'assessorato della Terzi ha messo in campo degli incentivi e soprattutto degli interventi che verranno fatti sulle varie linee. Io mi riferisco in particolare alla linea Brescia-Parma, che è quella che tocca un po' quello che è il mio territorio, ma anche su Mantova so che si stanno facendo dei lavori sia di elettrificazione ma soprattutto anche di sostituzione del parco treni, che credo che il nostro radioascoltatore lamenti giustamente il problema appunto di treni che non solo sono sporchi, perché la sporcizia si può poi risolvere, però ci sono dei treni che sono obsoleti e vanno sostituiti. C'è questa campagna in atto.
Allora, dunque, altro messaggio, altri due messaggi. Lei nella Commissione Ambiente mi sembra che Brescia sia la più inquinata d'Italia, non si può fare niente. Questo è il primo messaggio. E un altro dice: il depuratore di Montichiari non lo vogliamo.
Allora, che Brescia sia una delle province più inquinate è assolutamente vero. Ovviamente non è un inquinamento che deriva dall'oggi al domani. Ci siamo arrivati dopo anni e anni di industrializzazione e di un certo tipo di lavoro che è stato improntato.
Ma tante volte certi materiali non si sapeva neanche che facessero male.
È vero
all'epoca,
anche quello, perché se noi ci riferiamo, come per dire, all'amianto, che adesso lo stiamo cercando di smaltire in tutti i modi, negli anni Ottanta praticamente andava per la maggiore.
Pensi che il DAS, addirittura mi è capitato di leggere, conteneva amianto negli anni 70, cioè lo mettendo dappertutto proprio.
Infatti, assolutamente vero. Quindi sicuramente si sta andando in una direzione. Adesso anche con il Recovery Fund ci saranno dei fondi molto importanti per mettere in campo delle strategie ambientali che possano andare ad attutire fortemente quello che è l'inquinamento. Quindi io confido davvero che vengano spesi questi soldi nel modo migliore possibile per migliorare la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo di tutta la nostra Lombardia, non solo della provincia di Brescia.
Poi, vabbè, qua mi fa sorridere, ma perché la capitale regionale Milano deve essere la città più grande, quindi Brescia, no? È un po' più grande Milano.
Ogni tanto io questa cosa la dico ai milanesi.
Ah sì?
Sì.
Va bene, allora.
Siamo in continua competizione.
Dai, allora, Cerutti, ci hanno preso in giro in tutto il mondo, mio figlio lavora in Inghilterra e mi riferisce di servizi televisivi sull'inefficienza bresciana e lombarda. Poi perché vediamo altro messaggio, la Moratti è meglio di Gallera, ma Gallera o Gallera già mi toglie facile, chiunque sarebbe meglio, dice un altro ascoltatore. Quindi due messaggi polemici, non nei suoi confronti.
Vabbè, ma ci stanno
Poi,
democrazia.
Se vuole rispondere quando lei vuole, io mi fermo. Poi ancora, serve la cura, non potete chiuderci in casa a vita, dice Luisa di Medole. I ristori, rimpiango formigoni, dice un altro messaggio. Poi ancora, li leggo tutti proprio? Va bene, avete piantato a casa i bambini di ogni ordine e grado, dalla sera alla mattina, vergogna, dice Cerutti. Mi sembra che la regione Lombardia non sia all'altezza della situazione, come vaccini, all'altezza della situazione. Poi, chi sarà il prossimo candidato a presidente della regione? Spero non Fontana. Poi ancora, vabbè, perché Brescia è ancora messa così male? E Draghi vuol togliere la competenza regionale alla sanità visto il fallimento, che ne pensa? Non di Regione Lombardia in senso lato, lei che ne pensa? Punto di domanda.
Ma guarda, io mi voglio soffermare sulla domanda che hanno fatto dicendo che siamo la regione messa peggio come vaccini, e mi voglio anche ricollegare a quella che è la mia passione, ossia i volontari di protezione civile. Dicevo già prima che il problema legato ai vaccini è una questione numerica, quindi più vaccini ci sono e più si riesce a farli. Per quanto riguarda l'organizzazione degli hub, mi sento di dire che Regione Lombardia ha fatto e sta facendo un lavoro immane, ma non è l'unica a farlo, nel senso che quando si deve operare per andare a coprire e rispondere alle esigenze di così tanti cittadini è necessaria anche la collaborazione con altri soggetti. Ed in particolare io voglio esprimere un sincero e sentito ringraziamento nei confronti di tutti i volontari di protezione civile che oggi sono impegnati negli hub hub, ci tengo a dire che sono vaccinati, li stanno vaccinando, perché è giusto che ci siano dei presidi con delle persone che operino in totale sicurezza, e soprattutto voglio anche ringraziare tutti quegli amministratori locali, tutti i medici di base, tutti coloro che all'interno di questi hub danno il loro contributo affinché possano essere organizzati i vaccini nel modo migliore possibile. È evidente che quando ci sono delle situazioni pandemiche come quella che stiamo vivendo, delle falle ci siano nel sistema e ci siano anche delle defiance, però ripeto, è molto importante che noi innanzitutto conserviamo anche la lucidità per cercare di capire la difficoltà del momento, e dall'altro lato che ciascuno faccia comunque la sua parte, perché puntare sempre il dito pretendendo che siano solo gli altri a fare qualcosa, scusatemi, però io sono per il aiutiamoci tutti.
Esatto, grazie. Grazie a Francesca Ceruti, consigliere di Regione Lombardia. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie.